Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
È singolare salire in treno e sedersi accanto a una donna vestita da centaura. Centaura nell'accezione non cavallina, ma di donna motociclista, quindi ricoperta di cuoio, con una borsa probabilmente accessorio della sua moto lasciata chissà dove, con delle scarpe da motociclista e con lo sguardo fiero, spavaldo e sprezzante di chi dice sono qui per un caso, perché magari mi si è rotta la coppa dell'olio o qualcosa del genere, ma io vado ad altre velocità e salgo su altri mezzi e Dio meschino, pusillanime, viaggiatore di treno, ho comunque con lei attaccato discorso.
Guarda, è successo come una valanga, nel senso che il lavoro che facevo era completamente insoddisfacente,
che
triste.
Facevi?
Lavoravo nell'azienda di famiglia, quindi davo una mano, sai, non avevo nessun tipo di obiettivo.
Non era una iattura, comunque avevi già il lavoro assicurato, cosa che già rara,
sì.
No?
Sì, però ho sentito che questa condizione non è solo mia, tanta gente si siede, no? E si accontenta.
Ma quanti anni avevi? Stai definendoti a quale periodo della tua vita?
Calcola una decina di anni fa.
Dieci anni fa eri una ragazza di buone speranze, di buona famiglia, penso, perché
sì.
C'eri in azienda.
Sì, tutto bene, solamente che quando la vita va tutto bene o ti sembra che va tutto bene, si appiattisce.
Fino a quel momento ti era tutto andato bene sempre?
Sì, sempre bene.
Cioè
però
nasci come una bambina a cui andava tutto bene, ti ricordi questo?
Sì, mi ricordo questo, quindi mai nessun tipo di problema economico, i miei genitori hanno fatto sempre tutto per me, quindi sono stata molto fortunata. Però mi mancava qualcosa, cioè non riuscivo a focalizzare quello che volevo.
Ma questo a che età te ne sei accorta?
A 37 anni.
Beh, ci hai messo un po' per renderti conto che la tua era una vita infelice, disgraziata, piena di privazioni. Ci hai messo un pochino, beh, certo. No.
Diciamo che forse nella sfortuna è una fortuna, nel senso che tanti, appunto, come ti dicevo, si accontentano e va sempre tutto bene.
Beh, fino a 37 anni ti sei accontentata di quel pochino che avevi, un'aziendina da gestire, i genitori fanno tutto per te, una vita serena, tranquilla e felice. Sono problemi, mi rendo conto.
Sì, è vero, hai ragione. Tecnicamente non dovrei assolutamente
Cioè, ma non c'è un episodio truculento nella tua vita? Tutti abbiamo avuto elementi di fastidio, di noia, di dolore, di sofferenza. Non hai avuto un'adolescenza travagliata, te?
No. Oddio, sì, ero molto ribelle.
Sono ribelle a cosa?
Ribelle alle regole.
E che regole ti davano a casa?
Sempre orari, comportamento, diciamo restare su un range, quindi vestirsi in un certo modo, sistemarsi in un certo modo, perché secondo me molte famiglie di quell'epoca, soprattutto io sono vera.
Il range qual era? Fighetta pettinata, caruccia e sorridente?
Caruccia sorridente e far vedere che comunque non mancava nulla, quindi medio borghese, sai, bisognava far vedere che
quindi orologini, gioiellini, vestitini, firmatina.
Sì. Solamente che hanno provato in tutti i modi, ma io non sono mai riuscita a piegarmi a questo.
Ma sei figlia
era
unica?
Un po'. Ho un fratello.
E fratello invece come si comportava?
Lui è molto passivo, quindi è sempre restato alle regole.
Quindi era il cocco di papà e di mamma.
Ecco, no, forse lo ero anch'io, però io ero quella proprio più ribelle che non riuscivano in nessun modo a farmi. Beh,
dimmi l'atto di ribellione più estremo, così vediamo, capiamo qual era.
Ok, allora avevo fondato una band, andavo fuori a suonare, a cantare, suonavo la chitarra elettrica e cantavo.
Vabbè, dai, questo ci sta, no?
Sì, sì, diciamo che loro erano un po' imbarazzati all'inizio perché...
Beh, una specie di Elettra Lamborghini antelitteram facendo...
Oddio, non è proprio il mio simbolo, mio un po' più, diciamo, anni 80-90, dai, insomma, più... Non dico, come posso dire, Piero Alanis Morissette?
Sì, sì,
un po' più aggressive, no?
Vabbè, comunque facevi la ragazza, buona famiglia che... reagiva a questo patinato perbenismo carezzevole pettinato dei genitori e faceva un po' la rocchettara così.
Sì, ecco, quindi mi cercavo in tutti i modi di...
Sì, ma niente diciamo fughe con uomini di malaffare,
no.
Droghe pesanti,
no,
rapine,
no, niente.
Furti, niente.
Purtroppo no, cioè purtroppo scusa, nel senso tutte queste cose che leggo nei libri o vedo nei film, no.
Quindi
no,
nulla di eroico, diciamo, in quella fase.
Nulla, no, no. E poi dopo la fase della musica tutto era diventato, oddio, sono diventata grande, quindi forse adesso...
Ma tu ti controllavano anche le storie, le relazioni, gli amori, le scoperte, queste cose qui faccia parte dell'etichetta da osservare?
Diciamo che quando hai un orario da rispettare, che sono le 10 di sera, le 11 di sera massimo...
Ma fino a che età, scusa, dovevi rientrare alle 11?
Ah beh, io fino a 27, 28
anni. Ma come 27 anni? Ma non esiste.
Lo so. Poi sono scappata e sono andata a vivere da sola.
Scusa, 27 anni ancora ti dice tuo padre, torna prima delle 11.
Sì, sì.
Ma non è possibile, dai, è contro la legge, potevi ribellarti, scusa.
Infatti l'ho fatto e poi sono andata...
L'hai denunciato?
No, dai, non si faceva all'epoca.
Ma all'epoca, sembra che parli di 2000 anni fa, parlerei degli anni 90, che parli.
Sì, sì, però...
Vabbè, l'altro ieri, scusa, Non era un...
Sì.
Vabbè che è un altro secolo.
Per rispetto, forse anche per... sai, abbiamo sempre quella...
Ma tu potevi portare una persona a cui stavi assieme a casa?
Quando loro non c'erano, ovviamente.
No, quando non c'erano, grazie al piffero. Mamma, vado a fare i combo, a studiare in camera con un mio compagno, una mia compagna, potevi?
Sì, capitava. Sì,
ti dicevano lascia la porta aperta?
Di rado. No, dicevano magari, stai a scuola, studi a scuola.
In a package place, got caught up on a park bench. Everybody tried to get a taste. When the sun goes down, I swear to God, they'll try to run you out of this town. They will beat you down, they will beat you down. If you stay around, you're gonna get shot down. They will beat you down, they will beat you down. And you'll feel like a hungry dog in the street on a very short leash. Radiation wouldn't help a thing. My God doesn't answer. Pray nightly every single week when the liquor runs low. My friends run low. Got nowhere to go, nowhere to go. No religion could ever save my soul. Nowhere to go, nowhere to go. And I feel like a hungry dog in the street on a very short leash.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
quindi non ti era nemmeno anche... permesso ospitare persone a casa.
Ma arrivo, vediamo, diciamo che venivano pochissimo, poi ero anche, sai, ho fatto le superiori dalle suore, quindi provo a immaginare.
Cosa... Anche questo non ti è stato risparmiato. Però vedi, scusami, eh. No. Tu mi dici la felicità, mi hai fatto un quadrettino da, da principessina Sissi, poi vai a vedere, scusa, alle 11 non potevi uscire che ormai fra un po' eri in menopausa. Scusa, fammi capire, non potevi portare nessuno a casa, ti controllavano anche ogni angolo della tua vita personale, ma ti sembra possibile, scusa, non era una vita felice. Studiare dalle suore, poi
che aspetta, io stavo, ti ho detto che ero in questo range, quindi in questo range di sopportazione, di bisognava stare in questo diciamo in questi, tra questi livelli, ecco. E infatti la mia vita,
le suore da che ora, da che età, perdonami, da che età le suore?
Tutte le superiori, quindi cosa sono, dai 14
fino
anni
liceo,
qui,
fino a 18
anni. Sì, le magistrali dalle suore, sì.
Che allegria, tutte ragazze. Tutte ragazze.
Sì, sì, beh, erano due maschietti in classe, ma...
Poracci, lo sanno.
Sì, no, erano quelli che...
Erano ridotti pelle e ossa, secondo me.
Facevano i chierichetti durante le messe.
Ah, beh, quindi sai, anche loro, diciamo.
Sì.
Delle brave monachelle, tanto. Diciamo, come aspirazione.
Mamma mia, che tempi.
Ma che tempi? Ma no, descrivere, questa veramente è da romanzo d'appendice. E dalle suore anche il pomeriggio o soltanto la mattina?
Ma di solito la mattina, poi tanti pomeriggi si facevano a scuola, cioè qualche pomeriggio si faceva anche a scuola.
E c'era una divisa pure, sì?
No.
Ah, beh,
no.
E non ti controllavano le suore, attenzione, no, i tacchi, no, le gonne, queste cose qua. Camicette, mi raccomando.
No, quando hanno scoperto che suonavo la chitarra ho dovuto cominciare a suonare a messa, quindi ti
Ma come? Suor Sorriso, Dominique, cioè tutta una tradizione, suore con la chitarra, anche lì non si può nemmeno suonare la chitarra.
Sì, si suonava, però quando l'hanno scoperto dovevo suonare la messa e quindi, sai, la mia voglia di rockettara si passava dalle canzoni di Nirvana ai canti liturgici.
Oddio mio.
Nell'arco di una giornata, sì.
Vabbè, ti sei fatta un bel... E, diciamo, ci sono momenti, diciamo, di cupezza, perché io penso andare dalle suore tutti gli anni del liceo, non c'era possibilità di far nulla fuori da questo schema.
Sì, era più difficile di quello che sembrava da fuori. Giustamente credo che i miei abbiano cercato di darci il più possibile. E all'epoca...
Vabbè, certo. Togliere qualcosa significava farvi rinchiudere, non so, alla Cayenne.
Erano poco presenti, anche quello bisogna considerare, no? Avendo un'attività.
Lavoravano e quindi... tutti e due molto.
Sì, molto, sì.
Vabbè, quindi... i soldi mica vengono fuori dall'albero, dal
Bravissimo.
Campo dei miracoli. Se dovranno mangiarsi in azienda, mica si può avere tutto.
Sì. Questo e quindi è comprensibile. hanno fatto di tutto per...
Quindi loro, secondo te, hanno fatto quello che nei loro schemi era quanto di meglio potranno fare?
Sì.
Quindi, diciamo, fino a quanto? 37 anni, hai detto?
Sì, diciamo che io sono andata a vivere da sola a 25, 26 anni.
Vabbè, ma aspetta, allora, vedi. Scusa, ma c'è qualcosa che non torna. 26 anni, diciamo, però era, diciamo, ancora era l'età in cui non potevi uscire dopo una certa ora.
Fino a che stavo dai miei, poi sono andata a vivere da sola, ho cominciato a farmi un po' più la mia vita, però lavorando, essendo sempre in contatto, essendo nella stessa città con i miei.
Ma anche lì c'era controllo quando vivevi sola?
No, non c'era controllo, però era come se mi fossi abituata a certi schemi, no?
Sì, ti era cambiata la vita. Uscire. Era una città di provincia, piccola, come...
Una cittadina.
Quindi comunque eri sempre sotto controllo, indiretto, ma sotto controllo.
Sì, sicuramente.
Cioè non potevi fare una festa a casa tua, organizzare un'orgia, no, niente.
No, ma oddio, diciamo qualche festa, sì, assolutamente, però sì, era come se fossi rimasta con determinate regole.
Cioè dicevi agli amici, mi raccomando, alle 10 tutti a casa.
No, arrivavamo a mezzanotte, dai.
Io ti capisco, perché l'autocontrollo, ormai ti senti in colpa qualunque cosa tu faccia al di fuori degli schemi che ti hanno inchiodato nel cervello i genitori, lo so benissimo,
sì.
Lo so bene che significa.
Quindi... E anche il fatto di dover sempre dire grazie per quello che avete fatto, però è come se loro avessero fatto tutto e io non avessi fatto niente.
Ma te lo rinfacciavano questo o era un tuo
Molto spesso, sì. Sì, molto spesso.
Noi che ti abbiamo fatto tutto questo, vedi che vita fai.
È tutta facile. Però.
Sai, io non capisco una cosa, però. Anch'io ho dei figli, ma i genitori che sottolineano ai figli che fanno la vita facile, non gliela far facile. Io faccio fare una vita il più possibile facile ai miei figli, che non vogliono che facciano la vita che ho fatto io. Se posso, sì, gli faccio fare un passo avanti.
Concordo.
Ma non è che glielo rinfaccio, sono contento, viva la faccia, non possono fare.
È questione di equilibri sempre, no? Probabilmente.
Se vuoi che il figlio venga su alla legione straniera, gli tagli tutti i viveri, lo mandi a lavorare in miniera a 15 anni, così impara e diventa si forgia prima. Ma se glielo dai, non puoi dopo rinfacciarglielo. Guarda, ti ho regalato l'orologino d'oro, ricordati che tuo padre fatica per questo, cose del genere.
Paradossalmente, sai, loro facevano di tutto per non farmi mancare nulla, no?
Vabbè, questo è logico, però. Se tu mai un giorno avrai un figlio, ricordati che questo
sì,
è istintivo.
Sicuramente.
Questo
sicuramente. Solamente che facendo così non mi hanno fatto fare i passi che altri invece hanno fatto, quindi hanno imparato a gestirsi le proprie vite. Per me è stato molto difficile.
Ma tu avevi un entourage di amici, di amiche, di persone con cui ti confidavi, che vedevi che facevano vite diverse e tu magari li invidiavi?
Sì, assolutamente.
Chi era la persona più amica che avevi? Cosa faceva?
Ma ad esempio aveva genitori molto presenti e ovviamente dal punto di vista economico non eravamo alla pari, nel senso io potevo permettersi qualsiasi cosa di materiale.
Vabbè,
però
scusa,
lei era sempre sorridente, aveva sempre i suoi familiari a casa.
Nei tuoi parametri chiunque è un poveraccio, scusa, nella mente.
No, anzi l'ho imparato sulle mie
ma certo,
spalle,
c'è sempre, sopra di te c'è sempre qualcuno che discorsi, c'è sempre Trump,
sì, ma non per quello,
Berlusconi,
ho imparato molto...
sotto però la gente normale se lo fatica al quotidiano, no?
Sì, infatti adesso col mio lavoro so che è tutta un'altra cosa, quindi...
Senti, nell'azienda di papà cosa facevi esattamente? Lavoro finto tanto per darti una paghetta o lavoravi davvero?
Ma la prima che hai detto.
Lavoro finto tanto per darti una
paghetta. Sì.
Cioè era una voce nelle risorse umane che alla fine conviene sempre.
Sì, una cosa del genere, Quindi capisci l'insoddisfazione perché non ti sentivi neanche utile, diciamo, a un progetto.
Cioè anche se non facevi un cazzo era la stessa cosa, non succedeva nulla.
Bravissimo.
Però non è far lavorare un figlio questo.
Lo so, però lo vedo dal loro punto di vista. Poi da me si aspettavano chissà cosa, però non ero in grado.
Scusa, ma secondo loro chi avrebbe ereditato la gestione dell'azienda di famiglia? Tuo fratello?
Io e mio fratello, diciamo, secondo me molto più mio fratello, perché diciamo mio papà è sempre stato un po' più maschilista, no?
E quindi lui l'avrebbe lavorato, magari speravano che tu un buon matrimonio, che ne so,
facevi anche qualcosa. Bravissimo, sì,
e ti hanno proposto dei rampolli di aziende, no, che potranno far fusioni, no?
No, assolutamente no, mai.
Non ti ha mai detto, ma trovati un bravo ragazzo, queste cose?
Ma quello sempre, da quando dai 14 anni in su, trovati un bravo ragazzo.
E tu che ragazzi trovavi?
No, ma tutti, devo dire che sono sempre stata fortunata, tutti sempre molto buoni, tutti sempre molto...
Cioè dei poveri coglioni così, tranquilli?
No, invece estremamente intelligenti tutti, grazie a Dio.
Le due cose possono corrispondere, quindi. Io parlo dal punto di vista del fremito della passione. Intelligente è quasi peggio di coglione, scusa, detto da noi.
No, invece no, assolutamente, no. Non la vedo da questo punto di vista. No, perché erano stimolanti anche nel parlare, nel... Non erano dei festacchiotti, ecco, quindi sotto questo aspetto.
Quindi facevi delle grandi chiacchierate?
Sì, è bellissimo, molto. Che mi hanno fatto capire anche apprezzare il valore della famiglia.
Ma un incontro sbagliato l'ha mai fatto? Di un masnadiero, pirata, bucaniere che ti ha sedotto e ti ha lasciato sofferente, no?
No, diciamo che ho sempre cercato di evitare dalla radice.
Cioè pescavi, diciamo.
Pescavo già.
In acque sicure, ecco.
Bravissimo.
Però ti sei persa un sacco della vita, lo sai.
Questo spero che sto recuperando, no?
Però datti da fare, perché fra un po'. Cioè, balli il trescone all'ospizio se ti muovi. Gli anni passano veloci. Scherzi.
Veramente.
You might think your time is never ending, but a single life is what you're getting, and you should get it right. That's what I'm saying. Slow down, take it slow before you gotta go. You know you gotta go.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Qual è stato, diciamo, il fulmine che ti ha scavallato, ti ha fatto cambiare idea, ammesso che tu abbia cambiato?
È stato proprio un crollo emotivo, psicologico.
Che ce l'hai fatta più?
No, un cadere pian piano in un vortice, no? Che però mi schiacciava verso il basso.
E era successa qualche circostanza scatenante o semplicemente così?
Credo solamente una realizzazione del fatto che, chiedendomi cosa voglio fare, quali sono i miei obiettivi della vita,
tu viaggiavi, avevi comunque una vita movimentata, quindi non sei negata
però
a nulla, non è che stai chiusa dentro casa, ecco.
No, però è una cosa diversa avere un senso.
Quindi questo è corrisposto a un momento di sofferenza, oppure
sì,
tutto si risolve?
Sì, della propria depressione.
E in quanto tempo è durato questo stato?
È durato un paio di mesi profondamente.
Vabbè, dai, di fronte a 35 anni di pacchia, due mesi di depressione, non è che sia proprio, no.
Però sono contenta perché ne sono uscita io, e il mio modo di uscirne è stato ripescare un vecchio sogno che avevo nel cassetto da tantissimi anni.
Pensa che c'è chi ci rimane tutta la vita in questo stato.
Ah, bravissimo.
Quindi in due mesi tu hai capito che era tutto sbagliato. E qual è stato il punto di svolta?
Realizzare questo mio sogno da quando ero piccola è stato di comprarmi una moto.
Una moto? Tutto qua era?
Sì.
Ti potevi comprare le Ferrari, gli appartamenti?
No, ma dai, adesso non pensare che fosse.
E immagino miliardaria,
no.
Sì, vabbè, fammelo.
Ma che? Ci mancherebbe magari.
Beh, comunque,
no,
dai.
No.
Una motina, una moto.
Ma non
una moto usata,
però
la prendi con 6-7 mila euro, dico, non è che potevi.
E io ho comprato una mia motina nuova senza dire ovviamente niente a nessuno.
Che moto era?
Era un MT-07, una Yamaha, un 700, quindi anche una moto non piccolissima come prima.
Sì, ma nemmeno, diciamo, la moto da spucchioso.
No, era una moto, un entry level, una motina che insomma va bene per iniziare, solo che ovviamente ero molto spaventata da questo passo.
Ma tu già, ti piace la moto? Avevi già guidato moto? Eri stata sedata?
No, mai, neanche motorino i miei hanno voluto prendermi, quindi.
Neanche quello, che andavi in bicicletta fino a 30 anni.
Macchina per carità, però a scuola tutti avevano il motorino, io non potevo prenderlo.
Tu che eri ricca dovevi andare a piedi?
No, ma in bici, oppure mi accompagnavano a scuola i miei.
L'autista, vabbè.
No!
Non c'era nemmeno quello.
e niente, poi la moto è stata.
Quindi
il tuo
desiderio nascosto era avere una motocicletta.
Sì.
Quanto ti
Ed
capisco?
È stata la mia rivoluzione incredibile, e da quel momento lì.
Ma dove la tenevi nascosta questa moto?
Abitavo da sola, quindi in garage, poi iniziavo.
E ma quando andavi in giro ti mascheravi tutta col casco coperto?
Ah beh, col casco, giacca, non avrebbero mai.
Non ti dovevano riconoscere, se lo sapevano non avrebbero approvato.
Mamma mia, assolutamente no.
Perché? Perché è pericoloso o perché non sta bene?
Sì, no, perché è pericoloso. Perché muoiono comunque tante persone, incidenti.
Muore più gente a letto, se per questo.
Anche in bicicletta o anche a piedi, effettivamente, se dobbiamo guardare. Però è ovviamente dove noi poniamo l'attenzione, no? Che sembrano.
Vabbè, poi non è capito, giornali, non è che la figlia è andata a fare uno sport estremo. Si è comprata una moto, sì, una moto veloce, ma nemmeno una moto da pazzi, da spucchioso.
No, infatti.
Una bella moto da gran turismo, veloce, e andare in giro.
Sì, una moto divertente. Ho cominciato a guidarla e ho cominciato a capire anche. Perché secondo me la moto è proprio una metafora della vita.
Figlia mia, io ho amato la moto più di me stesso, e a me non me l'hanno mai voluta, una moto seria non me l'hanno mai comprata, non volevo. Io quando ho iniziato a lavorare verso i 30 anni e avere soldi miei, dico, il primo stipendio mi comprerò una bella moto, e quanto l'ho sognata, mi sarei presa la Ducati, mi piacciono queste moto qua, grandi, robuste, rumorose,
bellissime.
Quattro tempi, grande rumore, queste cose qua.
Ah, che meraviglia.
I primi servizi ho cominciato a fare da giornalista. Mi mandarono a Torino a intervistare una famosissima medium chiromante. Io non ci credevo, però ci andai, era una molto famosa, aveva grandi clienti. E ci divenni amico, una brava donna, così. Una volta disse, ti voglio fare il quadro astrale. Ma quella cosa che nessuno sa. E me lo feci fare prendendo in giro la cosa che non ci credevo. Mi disse, guarda, sì, tutto bene, una bella vita, avrai soddisfazioni. Però guarda, devi stare attento che tu potresti morire a cavallo. Dico, ah, perché mi frega, non ci vado a cavallo. Cioè sì, però per essere sicuro non devi andare nemmeno in motocicletta. No. Oh, guarda, io non sono stato mai superstizioso, però dico, mi sono avuto, dico, vabbè, guarda, già ho tanti problemi, facciamo che per adesso rimanda. Sono passati quasi 40 anni, mai più mi sono comprato una moto. È rimasta, visto, come quegli amori che ci pensi tutta la vita, anche se ormai non c'ha più senso. Ecco, la stessa cosa. Ogni volta che vedo una moto, mi fermo, la tocco, la accarezzo. Immagino.
Posso prendere io, se vuoi, una volta ti carico.
Sì, bene, questa è una bella occasione. Questa è una bella storia da provolone. Racconta questa storia pietosa, con quelli che raccontano che gli è morta la mamma, queste cose qua. Poverino.
No, beh, ognuno ha la sua storia. Io credo che magari non era il tuo.
No, mi sarebbe piaciuto tanto. No, mi sarebbe piaciuto tanto. Ero appassionato.
Io
passavo, pensa, agli inverni a smontare le moto. Soprattutto c'erano le moto da cross. E l'inverno le smontavi, le rimontavi, cambiavi tutti i pezzi. E la primavera ci andavi, lo so. Però quando ne volevo una sera non me l'ha mai comprato. Non so perché.
Ecco, io invece ho fatto un bel finanziamento di 3 anni per comprarmela. Quindi per me è stata la prima fatica, no? Senza dire niente.
Perché quella non te l'hanno comprata ai genitori, l'hai presa proprio con soldi.
Assolutamente no.
Beh, giustamente. Sì. Il primo accesso al piacere individuale deve essere frutto del tuo lavoro, non del regalo.
E la stessa cosa la patente, perché non c'avevo la patente della moto, quindi ho dovuto iscrivermi, ho dovuto fare tutto. E poi mi sono trovata da sola, nel senso che
il moto si socializza subito, ma si va sempre in truppa, il moto non si va mai da sola.
Ma avevo 1000 insicurezze, nel senso non sapevo tante cose.
Cioè tu uscivi da sola come una disperata, andavi in giro a fare i giretti in moto, non c'è nemmeno.
Oggi, intanto la solitudine è meravigliosa in moto, tu sai bene che la godi veramente.
Ma per me è meravigliosa anche a casa, dico la sincera verità, però questo è un problema mio.
Anche a me piace molto la solitudine, però quella appagante, no? Sia la moto in solitudine.
Appagante, sai quando è la solitudine? Quando c'è stato qualcuno che ti piace fino a 10 minuti prima e poi se ne va. Quella è la solitudine appagante, secondo
me. E comunque niente, alla fine ho deciso, quasi cerco queste 6-7 amiche sparse per l'Italia che avevo conosciuto per altre cose, no? E fondo un piccolo gruppo su Facebook, in modo che possiamo.
Così facevi anche un po' qualche amicizia di motociclisti.
Sì, erano veterane del motociclismo, quindi.
Tutte donne?
Erano tutte donne, sì, perché le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie cose le volevo condividere con altre ragazze che avevano vissuto questa cosa.
Sì,
come
perché
me.
Ci sono, diciamo, per quello che mi ricordo, ma soprattutto nel gruppo di quelli con le Harley, queste cose qua. Che la donna è più che altro come un accessorio della moto, capito? Ci metti le borse, ci metti le marmitte strane, cambi il manubrio, ci metti le borchie, le cromature, poi dietro ci metti una donna così.
Ah, non è tutto così, però l'educazione non ha genere, neanche il rispetto, lo sai bene.
Però diciamo il maschio che usa la moto come prolungamento roboante della sua presunta allucinata appendice virile, la donna è l'accessorio che serve, fine.
Diciamo che certi pregiudizi sono difficili da sradicare in alcune persone, ma non voglio assolutizzare perché ho imparato a conoscere tanto.
Comunque le donne motocicliste sono simpatiche, quindi.
Tanto, tantissimo.
Io c'ho un'amica motociclista, suonava anche il sax. Sì.
Ma dai, che figo.
Tu di dove sei? Che area sei del
Io
mondo?
Sono veneta.
E anche lei era veneta.
Vedi, dovrà essere pullula qui il Veneto di motociclisti.
Sì, era simpatica. Ma è un genere a parte, le donne motocicliste. È un genere a parte, devo dire. Sì.
Sì, è qualcosa di particolare. E allora, niente, io ho creato questa community, solo che mi è scivolata un po' di mano la cosa ed è diventata grandissima. Quindi
tu hai cominciato per caso, hai aperto un gruppo su Facebook.
Perché avevo bisogno di confrontarmi, anche di capire come non solo il funzionamento più profondo della moto, ma anche le mie insicurezze, le mie incertezze.
La moto, sai, ci hanno scherzato con i manuali.
Beh,
una pratica di realizzazione, la manutenzione della propria moto, il rapporto con il vento che hai tramite la tua moto, la vibrazione fra le gambe che ti dà la moto, che è qualcosa di fantastico,
tutto.
Il gestire la moto. Il rischio, perché con la moto vai facilmente per terra e ti fai male.
L'equilibrio.
E quindi mantenere l'equilibrio.
Questo dicevo della metafora, no? Perché ha tutto. Sei tu che decidi quando frenare. Io non voglio stare dietro a qualcuno che decide per me.
Io per quello che mi ricordo c'è anche il rischio che a un certo punto ti abbandoni la tua moto.
Sì.
E è lei che ti guida, che è la cosa più rischiosa del mondo.
Sì.
Quando ti sembra che la moto vada da sola, è il momento che ti puoi schiantare di un secondo all'altro.
Assolutamente sì.
Lo so. Ma
però
quello
aumenta la consapevolezza di te, no? Perché sei tu che devi dire alla moto cosa fare.
Ma
no?
Senza
la moto
rischio
deve.
Non c'è passione, mia cara.
Se
no,
vero,
mi prendo la Smart col cambio automatico, capito?
Vero.
E sto tranquillo. Certo.
Vero.
Come si chiama questo gruppo?
Si chiama Miss Biker.
Miss Biker.
Che, cioè ha una motivazione, no? Non è solamente
spiegamelo.
Gradevole. Allora,
beh, mica è Mistress Bike, è Miss
no,
Bike.
No, è la Miss Bike, perché quando siamo in moto siamo sempre giovani e quindi siamo sempre Miss.
Vabbè, tu sei giovane, dai, ancora mica sei a buttare, dai.
Però abbiamo delle ragazze, delle Miss, che ne hanno 65, 70, 65, quindi andiamo al di là, siamo tutte Miss.
Vabbè, se, stanno, poi... se hanno moto robuste, sicure, magari no, quando si fermano importa. Qualcuno le aiuta a metterla sul cavalletto, va bene.
C'è anche quello, però certo. Abbiamo da chi corre in pista fino a chi magari ha inizio o chi ha decisione.
Ma quante siete detto? Scusa, ti è sfuggito
10.000.
No, non è possibile. Tu hai un esercito di 10.000 amazzoni pronte a scattare sulle loro moto.
Sì.
Vabbè, tu puoi conquistare un reame se vuoi, scusa.
Se si incazzano, sì.
Ah, tu potresti contare su 10.000 donne incazzate motorizzate, volendo.
Vedi? No?
Ma sì o no? Sì, sto scherzando.
Oddio, non ci ho mai pensato a questo punto di vista.
Metti
però,
caso, qualcuno ti facesse un torto, un'insanabile onta, tu potresti chiamare a raccolta queste 10.000 donne e scatterebbe.
Non mi vedo come il capo di questa cosa, però l'ho fondata e vedo crescita e vedo... una cosa per me è grandissima, meravigliosa. Scuola,
un gruppo di motociclisti pretende un capo, mica ci può essere democrazia, dai, non ci prendiamo in giro.
Sicuramente no, assolutamente ci deve essere molto rigore per tenerle
quindi sei un capo, non fare la modesta.
Va bene, ok.
Ma come ti chiamano? Qual è il tuo nome d'arte? Dai.
Liz, perché Lisa, Liz è il mio nome d'arte. Quindi
ma
non
ce l'hai tatuato sul giubbotto, sul casco?
No, sulle nostre felpe. No, beh, sono tante moto sportive soprattutto, quindi insomma questo è il nostro.
Qui sono moto da velocità, naked. Ecco, sono moto sportive. Corrette.
Tante naked, però sai, vabbè, c'è di tutto, ci sono chi va in off-road, chi ha le custom, chi ha moto un po' più grandi, un po' più piccole.
Però dovete andare tutti allo stesso passo, quindi più o meno qualcuno deve rallentare, qualcuno deve.
Diciamo che
schiatarsi.
I raduni ci troviamo anche in 200, quindi sì, bisogna dividere.
E sono in tutta
gruppi,
Italia, dislocate in tutto il paese.
Sì, e adesso da quest'anno abbiamo aperto anche una, posso dire, filiale di Miss Biker Nederland in Olanda, quindi sì. Parallelamente
vabbè,
in Olanda
tanto
crescerà.
Ci si muove poco, però tutto sommato.
Sì, beh, gestito da loro, quindi dalle olandesi.
Beh, tutto sommato andare in moto in questo momento è il momento.
È anche più sicuro.
È la maniera più ecologica, perché dentro una macchina comunque ti respiri il fiato degli altri sempre.
Sì.
O ti aspiri il fiato quello che c'è fuori. In moto, bene o male, stai col casco coperto. A quella velocità non credo che attacchi nessun virus, perché...
No, infatti è meraviglioso.
Esci di casa in moto e torni in casa in moto bardata, hai fatto una passeggiata.
Infatti, assolutamente sì. I will never know the end of the story, and I will never tell. Let's call it a story, and I will never mind. So for mine I'm lost and I want to be found, baby. So long until last, I will take time.
sia per noi signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
E adesso la tua vita, ma questo è un lavoro diventato, o comunque ti mantiene papà e questo è il tuo gioco?
No, 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 è diventato adesso proprio il mio lavoro.
Ma quindi ti mantieni sì. Con questo tuo piacere mantieni la tua vita? È bellissimo.
Sì. Sì, è tutto diverso.
Ma fammi capire,
adesso...
scusa, non per, proprio perché sono curioso, ma il business dov'è? Cioè, da dove tiri fuori l'osso buco da mettere dentro la pentola? Fammi capire.
Guarda, all'inizio è successo così, che mi chiedevano sempre più magliette con il nostro logo, quindi ho pensato di aprire una partita IVA dando le magliette.
Ah, quindi al brand, diciamo, tu gestisci un tuo brand.
E quindi questa cosa è diventata abbastanza popolare, ogni anno creiamo nuove t-shirt colorate, felpe, tutto il merchandising diciamo che sta dietro questo brand. E poi ovviamente molte più aziende si sono...
Tu ti rendi conto che vuol dire gestire una community così specificamente profilata di donne motocicliste, quindi donne libere, autonome, non condizionate, intraprendenti, senza pregiudizi, con una buona disponibilità comunque di autonomia, per il marketing siete un campione importantissimo, quindi capisco
e infatti,
che ci credo.
Tante aziende adesso, diciamo che lavoro molto con le aziende e sono molto impegnata in questo lavoro perché amo la comunicazione, amo condividere anche tutto quello che faccio. E niente, io con il mio staff testiamo caschi, giubbotti, tutto quello che riguarda...
Cioè fai quello che le influencer fanno... mettendosi le mutande e che ne so, e i rossetti, tu lo fai invece con i caschi e con le moto, ma è molto figo comunque, penso, no?
Sì, diciamo che cerchiamo di mantenere un certo tipo di immagine.
Tu verifichi il prodotto, poi la cosa è, fai il test, il beta tester dei prodotti che poi usare.
Ma anche sullo sviluppo adesso, quindi sono aziende che ci mandano in anteprima magari pantaloni, scarpe, noi testiamo e diamo il feedback, no?
Sì,
è bellissimo.
Senti, adesso
bellissimo.
Però torniamo, facciamo un passo indietro. I tuoi genitori sono contenti che ti sei creata un tuo piccolo impero da sola, senza aiuto loro? Perché questo l'hai fatto da sola.
La mia mamma era diventata la mia più grande fan, però purtroppo nel 2018 è mancata.
Poverina.
Però
ha visto l'inizio, l'ha visto l'inizio di questa cosa?
Sì. Mi ricordo che nei giorni che stava purtroppo per mancare, sul comodino dell'ospedale teneva una rivista che proprio quel mese aveva fatto un articolo su di me. E bella aperta sul comodino. Questa
una copia di motociclismo con...
Mi pare che fosse in moto.
In moto.
Una copia di in moto con un bell'articolo doppia pagina, bellissimo.
Che era fiera.
Vedi, però,
e lei è andata con una fierezza, penso, unica. Sì. Invece pensare che eri la brava ragazza che tutto sommato si cullava sugli allori. E tuo padre c'è ancora?
Sì, ce l'ho ancora. Lui ha una visione un po' diversa perché non capisce questo tipo di business.
Cioè non approva.
No, approva. Lui è contento, però vedo che non capisce bene perché è un imprenditore vecchio stampo, di quelli che mi dicono ma tu cosa crei, cosa vendi, cosa fai? E quindi tutto questo mondo dei social...
Io tornavo a casa ai primi anni che lavoravo alla radio, mio padre mi diceva... Adesso che hai imparato a mettere due parole in fila, chi cazzo ti credi adesso? Questo era il mantra di famiglia, quindi posso capirti. No, sì, perché non era concepibile per un uomo come lui che uno fosse pagato per parlare. Cioè, che cazzo che lavoro è parlare?
Vedi, è la stessa cosa.
Prendi qualcosa, non va, non è possibile, ti pagano per parlare. Poi,
sì, ma perché ti pagano per provare un paio di scarpe? Cioè, queste cose, no? Però poi negli anni ho anche creato queste competenze. Però tornando a mia madre, mi dispiace che... Purtroppo nel 2019 abbiamo vinto il premio mondiale della Federazione Internazionale Motociclistica, è come l'Oscar per i film, è il premio più importante che possono dare nel motociclismo, e mi hanno chiamato Monte Carlo e io sul palco, intacchettata, sistemata come mia madre avrebbe voluto vedermi, ho ricevuto questo premio.
Ma sei vestita come avrebbe voluto la mamma?
Sì.
Cioè come? No, spiega, voglio
capire. Mia madre era una donna molto elegante sempre, quindi tacco, a spillo,
taglierino molto... Chanel?
Io mi sono vestita in pelle, ovviamente, essendo una motociclista mi sono messa un bel paio di pantaloni in pelle, una giacchettina in pelle, però.
E da questo non è quello volato,
tutta
mamma,
bella,
scusa,
truccata. Sì, sì, sì.
Sei una panterona borchiata, ma non è quello la tua madre. Tua madre l'ha visto.
No, mia madre ha apprezzato tanto, perché sì, ero tutta truccata, sai, sistemata, mi avevano sistemato bene tutti i capelli, quindi è stata una delle cose, penso, più belle della mia vita.
No, perché quando... normalmente come vai in giro? No, perché sembra che... Boh, no, come quella ripulita, dice, ma non, sai, mi sono lavata per l'occasione, fammi capire.
No, beh, di solito da moto, però sempre in casual, diciamo jeans, maglietta.
Vabbè, che vuol dire? Capelli sistemati?
Sportiva. Sì, sì, no, i capelli fatti di parrucco fresco, sai, sono una cosa un po' diversa.
Beh, non sono tanto in moto, è inutile, tanto dentro il casco qualunque,
bravo,
cosa ci metti, ma questo è logico.
Bravissimo, bravissimo.
Poi, onestamente,
siamo disperate per i nostri capelli.
Chi ancora fa capo, chi ancora fa caso ai capelli, al parrucco, secondo me appartiene a generazioni che non hanno diritto di esprimersi, perché...
Però, se sono in moto è una cosa, lì è stata un'occasione, sai, con tutti i piloti più importanti al mondo, io sul palco, chiamata col mio nome a ricevere questo premio.
È stata fiera di te, sì?
Sì, è stata una delle volte più incredibili della mia vita, che quando ci penso mi dico, allora valgo qualcosa.
Senti, ce l'hai ancora la prima moto? L'hai mantenuta oppure l'hai venduta? Ah, ce l'hai ancora?
No, no, assolutamente non la venderò mai.
Quindi fai il tuo piccolo mausoleo delle moto, quante ne hai avute da allora?
Ho avuto quella e dopo una seconda moto che è una collaborazione con Yamaha, e Yamaha mi ha dato questa moto e mi ha detto, bene, customizzala e portala al Wheels & Waves, rappresenti l'Italia.
Sì, ormai penso che al tuo livello non è più il problema di comprare la moto, le moto te le
danno.
Provarle, ma
sì,
è giusto, ma sì, però hai raggiunto l'apice in una categoria, diciamo, merceologica, e quindi è logico, come figurati, chi va in televisione mica si compra i vestiti, che pensi che si compra i vestiti, chi va in televisione,
diciamo che
è la stessa cosa.
Non mi compro più caschi, non mi compro più niente.
Beh, sì, logico, sì. Però se è il tuo lavoro, tu...
Però è veramente una cosa, quando ci penso, incredibile. Forse è un po' la sindrome dell'impostore, sai, perché a volte dico, cioè io, però poi quando ci rifletto cerco
però
di...
Guarda, adesso dico una cosa, ti dico una cosa, che io sono più vecchio di te e ho passato anche su piani diversi, con mestieri diversi, cose simili. La sindrome dell'impostore viene perché sono i sensi di colpa che, ahimè, anche con il miglior intento amoroso, ti hanno instillato i familiari. Perché tu ti senti che hai sdirazzato, come diceva dalle mie parti, cioè rispetto a una strada che la tua famiglia aveva per te pensato, immaginato, hai scelto una via laterale, con la colpa estrema d'esserci riuscita, d'aver avuto successo. Perché se tu fallivi, diventavi una poveraccia, una fallita, una protestata, ti arrestavano, ti avrebbero aperto le braccia e tornavi come figliola prodiga. Il fatto è che tu ce l'hai fatta, hai messo in crisi tutto il sistema che per te aveva preparato una strada, e quindi tutta la vita avrai questo senso di colpa, dire, ma Dio mio, di inadeguatezza, perché senti che hai fatto qualcosa che non ha pienamente soddisfatto i tuoi. Il giorno che riusciamo a liberarci dai vincoli affettivi fra genitori e figli, l'umanità sarà un'altra cosa, penso.
Io lo spero che questo possa accadere, anche se dico, come dicevo,
non lo vedremo né io né te, mia cara, perché,
no,
anzi,
mi sa.
Vabbè, divertiti, sono contento. Guarda, è stata una bella fortuna incontrarti in treno, perché in moto sarebbe stato più difficile incontrarti.
Mi ha fatto tanto piacere.
In bocca al lupo, finalmente ho trovato una persona felice e realizzata. Sono sempre gente che si dispera. Buon viaggio, buona moto, buon vento,
grazie,
buon tutto. Ciao cara, ciao.
Buon viaggio anche a te,
a presto.
Ciao, a presto. Tell your man I'm stuck on this lovely girl. Cost me, she mean all the world. But then she like another guy. I fall down dead, she never see the tears I cry. Said, please, please, please do not go. Please, please, please do not go. Bye.
I told her that I felt this way. You know, might make a turn, might make a turn, might make a turn either way. So all I can do is patiently pray, 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 pray. Say please, please, please do not go.
Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.